Buongiorno brigadiere, come vede, si lavigna.
Bom bom, bussano che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che pallela di Goss un'altra volta. Antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa velleità, infamità.
E allora, quando sono le 8:07, possiamo decisamente iniziare la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, perlomeno di quelli che abbiamo qui in radio, e come di abitudine inizierei con La Stampa. Allora, innanzitutto forse è il caso di partire, diciamo, dai temi che occupano la gran parte delle prime pagine di oggi, con toni ovviamente differenti in base, possiamo dire, all'orientamento politico della testata. Comunque di base i temi sono la comparsa di Meloni, ma anche la russa Crosetto ieri alla adunata degli alpini a Udine, anche la proposta appunto di reintrodurre una mininaia volontaria accanto al servizio civile, il tour di Zelensky in giro per l'Europa alla richiedendo insomma armi. Stato ieri in Germania e poi in serata da Macron in Francia. C'è poi le elezioni in Turchia, che insomma lo spoglio delle urne si è concluso nella notte con un Erdogan ancora in testa ma sotto il 50%, quindi quanto sarebbe servito per una vittoria al primo turno, e quindi ci sarà un ballottaggio il 28 di maggio, quindi fra due domeniche. C'è poi la questione Rai, con la notizia che appunto Fabio Fazio lascerà la Rai dopo 40 anni di attività insieme a Luciana Littizzetto, e infine le elezioni amministrative. Si è votato ieri in molti comuni, si vota fino alle 15 di oggi, e c'è appunto sui vari giornali un pianto greco sull'astensione. Ma insomma, tutte queste notizie ci torneremo. Intanto iniziamo con La Stampa, che apre con Meloni, appunto. Meloni investe sulla guerra, ma così si rischia l'atomica. In realtà questo è un virgolettato di Conte che viene intervistato dalla Stampa. Intervista a Conte: sbagliata la strategia con Kiev, ascoltiamo il Papa. Perché appunto l'altra notizia che troviamo in molte pagine interne sono le dichiarazioni del Papa sulla o contro la guerra, e quindi diciamo vari esponenti politici non si fanno remore a fare riferimento alle dichiarazioni di Papa Francesco come guru antibellicista. La Premier dagli Alpini rilancia l'idea della leva, vertice della destra al San Raffaele. Qui si fa riferimento al fatto che in serata sia Meloni che Salvini si sono recati al San Raffaele a fare visita a Silvio Berlusconi, e lì ci sarebbe stato un mini vertice di governo in cui appunto Berlusconi è stato interrogato su quello che pensa di una serie di questioni, e Salvini ha dichiarato che appunto Berlusconi è favorevole al ponte sullo stretto di Messina, che sembra essere un'assoluta priorità del Ministero delle Infrastrutture a guida Salvini. E c'è un articolo di Francesco Grignetti subito sotto il titolo di apertura: consegnati all'Ucraina i sistemi SAMP-T italiani. Qui si fa riferimento al fatto che i sistemi di difesa antiaerea italo-francese è arrivato in Ucraina, sarà affidato a 20 specialisti locali, così faremo il salto di qualità e avremo meno vittime, ma per azionarli Parigi deve completare la sua parte. Questa è un'altra notizia sempre sul fronte guerra in Ucraina. C'è poi un articolo di Alessandro De Angelis di analisi del voto, astensione e Giorgia ovunque, suona per tutti la campana dell'astensione, dice Alessandro De Angelis. Dopo il referendum, le elezioni politiche, Lazio e Lombardia, neppure questo turno amministrativo si sottrae al trend. Andiamo a vedere un po' in che senso Giorgia ovunque, soprattutto che è la cosa che colpisce un po' di più del titolo dell'articolo di Alessandro De Angelis. Neppure appunto questo turno amministrativo, circa 6 milioni di italiani al voto, si sottrae al trend. Questo dato racconta di una scissione profonda, sistemica, che si nutre di sfiducia e disaffezione tra paese e politica, che non si sana nemmeno in un voto come quello delle comunali, dove c'è l'elezione diretta e l'assenza di liste bloccate. Suona per Giorgia Meloni sempre questa campana dell'astensione, che nell'ultima settimana, con una certa abilità e dinamismo politico, è riuscita a oscurare la realtà, ovvero immigrazione fuori controllo, dice Alessandro De Angelis, PNRR in ritardo, l'inflazione che ha già divorato, la riduzione del cuneo fiscale. E dopo aver portato tutti a spasso sulle riforme, a proposito di premierato forte, ha inserito nel meccanismo dello spoils system gli apparati dello Stato, a partire dal capo della polizia non in scadenza, per poi, gran finale, prendersi la scena col Papa, che si è alzato ad applaudirla, e con la stretta di mano di Zelensky. E suona per l'opposizione, che questa scena gliel'ha lasciata perché è politicamente scomparsa. Dal silenzio sulle nomine al tema guerra, ove è evidente l'imbarazzo di chi vorrebbe scartare sul no alle armi, ma per ora non ne ha la forza, passando per il Papa, idolo del progressismo ai tempi della crisi delle ideologie, che diventa un problema quando dall'approccio umanitario si passa al dogma della natalità, per cui scompare anche la discussione sulla maternità surrogata. Insomma, quando si parla di scelte vere e non di chiacchiere, l'opposizione non c'è, contribuendo così a gonfiare la bolla. Solo un manovratore indisturbato può permettersi il lusso di fuggire dalla realtà o di non porsi il problema del rapporto tra forzatura e rischio nelle operazioni di potere. Il disincanto del non voto è il principio di realtà contrapposto a questa bolla del discorso pubblico, e sta diventando ormai la forma permanente della democrazia italiana, espressione del distacco di un pezzo di paese non attutito neanche nel cambio di fase segnato dal ritorno di un governo politico, espressione della volontà popolare dopo il decennio del grande Kamasutra parlamentare, e con esso di una conflittualità che in linea teorica dovrebbe essere salutare per la democrazia, ma non lo diventa perché quella conflittualità non incrocia la struttura. Infatti il governo mette in campo dei diversivi per non affrontare le urgenze vere. Maurizio Landini viene contestato anche lui dal popolo delle tende a proposito di crisi della rappresentanza. Stasera vedremo chi ha vinto e chi ha perso nel campo stretto dei partecipanti, ma nel vero campo largo della democrazia italiana il primo partito è quello del vaffa silenzioso rivolto al circo della politica. La sfiducia radicalizzata è una protesta che ha perso la voce. Vabbè, insomma, ci aspettavamo analisi di questo tipo rispetto all'astensione. Poi sulla prima pagina della Stampa c'è anche la polemica su Rovelli, e in particolare viene lasciata la parola a Nicola Lagioia, scrittore e per l'ultimo anno anche direttore del Salone del Libro di Torino. La farsa su Rovelli e il paese impaurito. Allora, qui di cosa si parla? Di Rovelli, insomma, scienziato italiano, insomma, di grande fama, che è stato invitato alla Bookmesse di Francoforte, che quest'anno insomma è, ha come paese ospite l'Italia, se non che poi appunto Rovelli sul palco del concertone del primo maggio si è lanciato un po' in una sparata sulla guerra in Ucraina, affermando insomma delle cose che sono state considerate assolutamente inaccettabili da parte del governo, ma anche in generale della opinione pubblica ben pensante, un po' della stampa. E quindi diciamo il suo invito alla Fiera del Libro di Francoforte prima è stato confermato, poi è stato diciamo cancellato, poi di nuovo confermato, e quindi c'è una levata di scudi contro Riccardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori, con Michela Murge e Lampi che ieri ne chiedevano appunto le dimissioni. E qui c'è un articolo lungo di Nicola Lagioia: Rovelli non è un caso politico, siamo intellettuali, non funzionari. È improbabile, dice Nicola Lagioia, che il governo abbia condizionato le scelte di Levi sull'invito al fisico e scrittore. Il problema è il disinteresse verso la Fiera di Francoforte, occasione che rischiamo di perdere. Poi la colonna sinistra della Stampa è tutta dedicata al caso Fazio, con un articolo innanzitutto di Niccolò Carratelli: la vergogna della RAI, Fazio via dopo 40 anni, non ci sono uomini per tutte le stagioni. Poi un articolo di commento di Flavia Perina: se il capitano canta belli ciao, perché praticamente ieri Salvini, dopo la notizia appunto dell'abbandono di Fazio, ha twittato la notizia commentando bella ciao, bello ciao, non so che cosa ha scritto, a belli ciao appunto, scrive il capitano che sarebbe Salvini in un tweet rivolto anche a Luciana Littizzetto, per questo il plurale. E poi un articolo di Massimiliano Panarari che ricostruisce un po' la figura televisiva ovviamente di Fabio Fazio, Fabio che voleva una TV civile. E poi la fotonotizia di centropagina della prima della Stampa è dedicata invece alla Turchia: Erdogan al ballottaggio, finale sul filo di lana nelle elezioni turche, il leader uscente sotto il 50%. Questo un articolo di Giovanna Loccatelli e Giordano Stabile, che ricostruisce un po' la maratona elettorale. E poi un articolo di Stefano Stefanini: una nazione spezzata dalla crisi, che fa un po' più un punto politico sulla situazione in Turchia, di cui appunto abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio ieri in serata, e comunque continueremo a parlare seguendo anche, ma andando anche oltre, le elezioni in corso. La colonna destra della Stampa invece accoglie un articolo di Michela Murgia: io viva e morta tra la malattia e la bella risata che ci salverà. Questo è un articolo molto lungo a pagina 13 della Stampa, in cui la scrittrice appunto, che lo scorso sabato insomma aveva rilasciato una intervista al Corriere della Sera raccontando appunto della sua malattia e del suo prepararsi alla morte, qui diciamo si si dilunga, diciamo, in un racconto, anche rispetto al libro Le Tre Ciotole, rituali per un anno di crisi. La malattia si mangia il mio tempo, dice Michela Murgia, ma non permetto che eroda anche me. Chi lavora con la letteratura finisce a smuovere macerie, a maneggiare ciò che gli altri rimuovono. Nel mio Tre Ciotole, una scatola nera del tempo della crisi, racconto i nostri disastri ineluttabili. Mi dispiace deludere i cacciatori di morbosità, ma il mio non è un libro sul cancro. Il tumore in sé è un tema solo se sei un oncologo. Questo è quello che dice la scrittrice. Infine, la prima pagina della Stampa si chiude con le notizie di cronaca sportiva e con un articolo di Antonella Viola etichettato come La Scienza, perché il digiuno ci aiuta a stare bene con noi stessi. Queste un po' le notizie di oggi. Poi appunto nelle pagine interne ci sono altri temi, ma magari ce li andiamo a vedere dopo. Tra poco continuiamo con le altre prime pagine di oggi. Allora torniamo in voce e continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passando al Corriere della Sera, che apre invece con la guerra in Ucraina. Kiev vincerà entro l'anno, tour diplomatico prima dello scontro decisivo, tour di Zelensky. Ovviamente il Papa, le armi distruggono la speranza. Zelensky a Berlino, pronti all'offensiva, ci servono jet. E Scholz dice Mosca si ritiri. La sconfitta russa, questo è l'articolo di Marta Serafini sulla prima del Corriere, sarà irreversibile e arriverà entro quest'anno, così dice il presidente ucraino Zelensky, che continua il tour diplomatico. Dopo Roma, l'arrivo a Berlino e lancia un appello agli alleati europei. Per l'offensiva servono jet. Il cancelliere tedesco Scholz riconosce il piano di pace di Kiev e chiede a Mosca di ritirare le truppe. Intanto in Ucraina tornano a suonare le sirene da Bakhmut a Kherson, da Ternopil a Kharkiv. Kiev. La carneficina non si ferma, il Papa, le armi distruggono ogni speranza. Questa la sintesi di articoli che occupano dalle pagine 2 alla 5 del Corriere della Sera di oggi. C'è poi un'intervista a Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario a cura di Paola Di Caro. C'è un solo piano di pace, quello ucraino. E questa appunto la troviamo a pagina 5 del Corriere della Sera di oggi. Sottosegretario Fazzolari, l'opposizione distingue spregiudicati. Cosa ci chiede Zelensky? Nulla più di quello che chiede agli altri alleati: sostegno politico e di proseguire con gli aiuti umanitari e militari. C'è il rischio, continua Fazzolari, che in Occidente si inizi a pensare che questa non sia una guerra nostra, per questo è importante avere una leader forte. Ecco, insomma, questo è il punto di vista di Fazzolari. Sempre a pagina 5 c'è poi questa notizia della mini leva, della mini naia, appunto. Meloni: ripristinare la leva possibile su base volontaria. Questa, insomma, l'uscita di Meloni alla donata degli alpini di Udine. Ricordiamo, insomma, che la donata degli alpini ogni anno insomma è un grande tema. L'anno scorso è stato un momento a Trento, mi sembra, insomma, che fosse, e comunque insomma si sono registrati, sono stati denunciati pubblicamente numerosi episodi di violenza di genere, molestie da parte degli alpini, e c'è stata anche una risposta da parte delle compagne. Quest'anno, insomma, la donata era a Udine. Meloni, insomma, da capo presidente del Consiglio, si è fatta ritrarre con in testa il cappello degli alpini con la penna bianca. Questo ci dice Giusy Fasano, inviata del Corriere a Udine. Ieri la giornata finale, appunto, della donata, sotto una pioggia insistente, le 90.000 penne nere troppo impegnate a sfilare per curarsi delle divise zuppe, chi se ne frega. La Presidente del Consiglio arriva di buon'ora a Siamo a Crosetto, alle 9 ha già salutato i gruppi di alpini che aprono la sfilata, lei fila verso la tribuna e va bene. La prima dichiarazione è per dire che oggi è la festa della mamma, ieri appunto, ma noi abbiamo sempre un'altra mamma che è la patria, gli alpini che sono come famiglia, non potevamo mancare. I generali accanto a lei sul palco le regalano il cappello con la piuma bianca, quello da generale di corpo d'armata, il grado più alto, e a chi le chiede un commento sull'appello dell'Associazione Nazionale Alpini per la formazione di riservisti e sul ripristino del servizio militare, risponde che il tema della leva si può affrontare come ipotesi volontaria alternativa al servizio civile, quello è l'approccio giusto. Dell'argomento parla anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ricorda la cosiddetta mini naia che fece approvare da ministro della difesa, e spiega che i colleghi del Senato stanno lavorando a un DDL per una sorta di nuova mini naia volontaria di 40 giorni, una legge, dice, che consenta a chi lo vuole di partecipare alla vita delle forze armate, con l'obiettivo di rimpinguare anche le associazioni d'arma che senza leva vanno invecchiando fino a esaurimento, e consentire a tanti giovani che lo desiderano di far parte delle forze armate ed esprimere il loro desiderio di onorare la patria. Nessuna parola sul tema da parte di Crosetto, che per la verità non ha commentato alcunché se non via Twitter, per parlare dell'alpinità fatta di senso del dovere, sacrificio, serietà, attaccamento alle istituzioni, amicizia e, io aggiungerei, patriarcato e violenza. Detto questo, ritorniamo sulla prima pagina del Corriere, quindi dalla intervista al sottosegretario Fazzolari. C'è poi appunto l'articolo di Giusy Fasano, leva volontaria, l'idea di Meloni e La Russa. C'è poi ovviamente la Turchia, la corsa dello sfidante, Erdogan costretto al ballottaggio. A questo tema vengono dedicati gli articoli di Monica Ricci Sargentini alle pagine 8 e 9 del Corriere, con un commento di Paolo Valentino a pagina 24. Sulla colonna di destra c'è invece un articolo di Giovanni Bianconi su un tema che non compare sulle altre prime pagine di oggi e riguarda la riforma della giustizia, reati, arresti, intercettazioni, così Nordio vuole cambiare. Al Ministero della Giustizia dice assicurano che il primo pacchetto di riforme promesso dal guardasigilli Carlo Nordio sia addirittura d'arrivo, le riunioni per metterlo a punto proseguono a ritmo continuo, ma testi definitivi ancora non ce ne sono. Individuate le materie di intervento che sarebbero l'abuso d'ufficio, traffico di influenze illecite, misure cautelari, intercettazioni, informazioni di garanzia e a ridosso prescrizione e rimodulazione della figura del pubblico ufficiale. Per ciascuna di esse restano sul tavolo diverse soluzioni. L'articolo continua poi a pagina 12, a cominciare proprio dal primo punto dell'agenda, quel reato che il ministro vorrebbe cancellare del tutto, ma potrebbe essere solo ulteriormente depotenziato rispetto all'ultima modifica di appena 3 anni fa. Anche il viceministro Francesco Paolo Sisto di Forza Italia sarebbe d'accordo con l'abrogazione tout court, perché la patologia non è l'esito dei processi, giacché siamo oltre il 92% tra proscioglimenti assoluzioni, bensì la pendenza di procedimenti destinati a finire nel nulla, che però producono effetti politico-mediatici sugli indagati a volte irreparabili. Dunque è lì che dobbiamo intervenire. Se una norma non funziona e provoca solo indagini che si rivelano inutili, tanto vale farne a meno. Qui ovviamente si parla dell'abuso d'ufficio. Tuttavia ci sono resistenze nella stessa maggioranza, da parte soprattutto della Lega, e allora ecco l'alternativa di ulteriori restrizioni, togliendo ad esempio la punibilità dell'abuso per procurare vantaggio, lasciandola solo per chi arreca un danno per omessa astensione a fronte di un consapevole conflitto di interessi. Non è detto che un eventuale interesse personale non coincida con l'interesse pubblico, e questo va valutato, certo, sostiene il viceministro. Tuttavia, proprio di recente il procuratore di Roma Franco Lovoi ha rivelato la scoperta di un tentativo di truccare il concorso in magistratura da parte di un commissario che voleva favorire un candidato, un caso piuttosto grave per il quale non avremmo potuto fare niente senza poter contestare il tentato abuso d'ufficio. Anche sul traffico di influenze, che non si può cancellare perché richiesto dalla Convenzione ONU contro la corruzione sottoscritta dall'Italia, sono in vista limitazioni, ad esempio eliminando le relazioni vantate o asserite per la mediazione illecita con un pubblico ufficiale, limitandosi a quelle realmente esistenti. Sulle misure cautelari, che forse ci interessa leggermente di più, l'intenzione ministeriale è affidare il potere di arrestare a un collegio di 3 giudici anziché a 1, trasferendolo in sostanza all'attuale tribunale del riesame, e prevedere che l'arrestato possa poi rivolgersi alla corte d'appello, ma l'inevitabile allungamento dei tempi e i problemi di organico nella magistratura lascerebbero aperte molte eccezioni alla regola. Nei casi di flagranza e per i provvedimenti d'urgenza la competenza resterebbe al giudice monocratico, e sono in corso ricognizioni per valutare le ricadute su corti d'appello già oberate e sulla incompatibilità. Se un magistrato si pronuncia su un arresto, infatti, non potrà giudicare quel caso nei gradi successivi. Inoltre diventerebbe obbligatorio l'interrogatorio preventivo dell'indagato, al quale esporre gli elementi d'accusa per dargli modo di chiarire la propria posizione ed evitare che un arresto si tramuti in un errore giudiziario. Così spiega il viceministro. Tuttavia sarebbero previste talmente tante inevitabili eccezioni da rendere la nuova regola applicabile a un numero limitato di casi. Verrebbero esclusi reati più gravi, appunto mafia, terrorismo, droga, omicidio, associazione per delinquere, violenza sessuale e altro, e in presenza di pericolo di fuga e inquinamento delle prove. Dunque bisognerebbe convocare l'indagato solo quando l'arresto fosse motivato esclusivamente dal rischio di reiterazione del reato, e si dovrà comunque capire come conciliare la nuova procedura con indagini nelle quali compaiono più inquisiti. Sull'avviso di garanzia l'intenzione è far descrivere il fatto contestato più compiutamente, con una sorta di anticipazione del capo di imputazione, sia pure provvisorio. Quanto alle intercettazioni, Sisto conferma che non vogliamo limitarne l'utilizzo nelle indagini, bensì la diffusione, soprattutto per ciò che riguarda i non indagati. Tra le misure allo studio c'è il divieto di indicare nei provvedimenti destinati alla divulgazione i nomi di persone che incappano nelle intercettazioni senza essere coinvolte negli ipotetici reati, ma anche su questa materia i problemi da risolvere restano tanti, ed è prevedibile che dopo la presentazione dei testi al Consiglio dei Ministri prevista dal Guardasigilli, entro i primi di giugno arriveranno altre modifiche. Ci sarà un acceso dibattito in Parlamento, dove il terzo polo sulla giustizia sta più con la maggioranza che all'opposizione, e i magistrati aspettano di vedere i testi prima di dire la loro. E quindi aspettiamo questi testi dei disegni di legge. C'è poi, sempre a pagina 12 del Corriere della Sera, un'altra notizia a firma di Fabrizio Caccia: massoneria, la battaglia per Palazzo Giustiniani, il Grand Oriente, chiediamo degli spazi, la Russa non risponde, Fratelli d'Italia decidono le autorità competenti. Qui a parlare Stefano Bisi, il gran maestro del Grande Ordine Oriente d'Italia, la più antica e numerosa obbedienza massonica del nostro paese, con oltre 23.000 iscritti. Bisi è dispiaciuto: abbiamo scritto una lettera al presidente La Russa qualche mese fa, ma non ci ha risposto, ora abbiamo fatto ricorso in Cassazione. Qual è il problema? Da decenni va avanti una controversia giudiziaria con il Senato su Palazzo Giustiniani, la storica sede del Grande Ordine, scelta dal Gran Maestro Ernesto Nathan nel 1901 e acquistata poi nel 1911. E quindi con l'avvento di Mussolini cambiò tutto. L'anno dopo scattò la confisca, il demanio lo assegnò al Senato del Regno ed è rimasto al Senato anche dopo il fascismo. Il TAR e il Consiglio di Stato negli anni hanno respinto tutti i ricorsi del Grande Ordine per riavere indietro la sede, e pochi giorni fa anche il questore di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, davanti alla nuova istanza in Cassazione, ha tagliato corto. La questione è all'attenzione delle autorità competenti, il Senato è rappresentato dall'Avvocatura Generale, insomma nessun compromesso. Bisi si appella a un accordo del 91, quando a Palazzo Madama c'era Spadolini, in base al quale veniva concessa al GOI almeno una porzione del palazzo, ma i giudici amministrativi hanno già chiarito che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'asserito inadempimento del Senato. Vabbè. Poi torniamo sulla prima pagina del Corriere, dove c'è effettivamente altro, c'è la questione Fazio e Littizzetto via dalla Rai, Salvini, Belli, ciao, nuovo contratto su Discovery. Le amministrative, calano gli elettori anche per i sindaci, oggi i risultati. La fotonotizia di centropagina è dedicata a una doppia pagina di intervista a Djokovic, il campione serbo mai stato Novak. Sono un lupo solitario come quelli che vidi da bambino. L'articolo di fondo è di Maurizio Ferrera, quei giochi europei sull'Italia, quindi appunto si parla del supposto isolamento dell'Italia di Giorgia Meloni all'interno del contesto dell'Unione Europea. In taglio alto, insomma, abbiamo sia una intervista a Federica Pellegrini, che lancia la sua autobiografia, e poi c'è il data room di Milena Gabanelli e Francesco Tortora, i benefici del lavoro over 65, che troviamo a pagina 19 del Corriere della Sera. Chi lavora dopo i 65 vive di più e meglio, i risultati degli studi scientifici sul pensionamento attivo, evita il declino cognitivo e riduce l'isolamento sociale. In Italia i lavoratori over 65 sono il 5%, la media OCSE è del 15%. Certo, ecco, insomma, non lo leggeremo, ma insomma già dal titolo, se per evitare il declino cognitivo dopo i 65 anni e ridurre l'isolamento sociale bisogna continuare a lavorare, c'è un grosso problema. Ora facciamo un'altra piccola pausa e poi torniamo con la lettura delle prime pagine.
E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta, si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo, si droga il prete con tutto quel vino, si droga Dio.
scopri che ti droghi pure te.
Si droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è. Si droga il nonno da quando non gli tira più l'uccello, si droga mamma per restare bella.
Ma se volete una droga sana, allora non vi resta che un po' di musica dentro alla testa per stare su.
Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che un poco su, ti droghi pure tu.
Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè. E droga il sesso, l'informazione, i soldi ed il successo, anche se non lasciano nessun riflesso nella pipì. Ma più di tutti sono drogati quelli innamorati, che si strafanno di carezze e baci come noi due.
Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te.
Un poco su, ti droghi pure tu.
E allora torniamo in voce quando sono le 8:41, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi e passiamo alla Repubblica. Rai a destra, Fazio lascia la televisione di Stato, questo è il titolo di apertura della Repubblica. Il conduttore passa a Discovery con Littizzetto dopo il mancato rinnovo del contratto. Non tutti sono adatti per ogni narrazione, ha detto Fazio. Salvini ironizza, belli ciao, il PD protesta, è una sconfitta per il servizio pubblico. Oggi il cambio dei vertici voluto dal governo. Calderoli: all'Italia serve un governatore, premier eletto come nelle regioni. Quindi nel titolo di apertura di Repubblica vengono sintetizzate varie questioni, appunto la questione dello spoil system, del cambio di vertice, dei cambi di vertice decisi dal governo Meloni e dell'abbandono di Fazio alla TV, insomma alla RAI, ma anche le riforme istituzionali, quindi questo dibattito sul premierato, cancellierato, semipresidenzialismo, presidenzialismo, che insomma occupa i giornali da un po' di tempo. C'è stato appunto l'incontro tra governo e opposizione, la dichiarazione di Giorgia Meloni di andare avanti comunque a prescindere dal supporto che vorrà dare l'opposizione alla riforma costituzionale. Non si capisce bene quale modello verrà proposto di riforma della forma di governo italiana, ma diciamo ci si aspetta sostanzialmente che venga fatta chiarezza su questo punto prima dell'estate. Quindi questo diciamo era un po' il titolo di apertura. Anche l'articolo di commento di Sebastiano Messina è su questo tema, operazione piglia tutto, belli ciao, ha twittato Matteo Salvini, che una mattina si è svegliato e non ha trovato Fazio e Littizzetto. Già, perché da ieri sappiamo con certezza che il feroce invasor che turbava il sonno del partigiano leghista, incidentalmente ministro e vicepresidente del Consiglio, dopo 39 anni e 8 mesi lascerà la RAI. Ovviamente si fa riferimento a, a Fazio. Su questo tema c'è anche poi un'analisi di Michele Serra, il nemico interno nella TV dei partiti. La fotonotizia di centropagina invece dedicata alla Turchia, la Turchia verso il ballottaggio, l'opposizione, siamo testa a testa con Erdogan. È di poco fa la notizia che è stato, insomma, che è terminato lo spoglio in Turchia e Erdogan si assesta al 49,24% dei voti. Lo sfidante leader dell'opposizione ha invece ottenuto il 45,06% delle preferenze, quindi nessuno dei due ha superato la soglia del 50% necessaria per vincere le elezioni al primo turno, e quindi il 28 maggio si terrà il ballottaggio tra i due sfidanti. Secondo la TV di Stato, il voto dei turchi all'estero sarebbe nettamente favorevole a Erdogan. Questa è l'Ansa di poco fa, delle 8:33. Ma continuiamo con la prima pagina di Repubblica. Tutta, diciamo, gran parte della colonna di destra è dedicata a un paio di articoli, secondo me sufficientemente inutili, su Giorgia Meloni, alle pagine 10 e 11. Una firma di, aspettate, adesso ve lo dico con più precisione, a tripla firma di Eriberto Araujo, Giuliano Foschini, Andrea Ossino, Meloni e Matano, il socio di famiglia con un passato tutto da chiarire. L'uomo mai citato dalla Premier è stato in affari con entrambi i genitori, con la sorella Barbara è stato condannato per bancarotta fraudolenta. Stiamo parlando qui di Raffaele Matano, socio in affari della madre di Meloni, Anna Paratore. Risulta aver avuto aziende anche col padre e lavorato con le sorelle. Insomma, l'imprenditore ha ricoperto incarichi in una ventina di aziende in Italia, in Spagna e negli Stati Uniti. In tre compariva Anna Paratore, madre della Premier, nella compagnia del gelato anche l'immobiliarista Statuto. Vabbè. E poi invece un'analisi di Stefano Cappellini, la narrazione forzata e il dovere di trasparenza dei leader in democrazia. Ha un senso il definirsi underdog di Giorgia Meloni, ma è sacrosanto fare le verifiche sul racconto dello svantaggio che ha reso pubblico. Continuerei con la prima pagina di Repubblica perché ci sono anche altre notizie. C'è un articolo di Filippo Santelli che poi andremo a leggere nelle pagine interne, che si occupa dell'edilizia popolare, il buco nero dell'edilizia popolare. Si parla di sfratti, si parla di assenza di investimenti nell'edilizia residenziale pubblica. C'è poi un articolo di Natalia Spesi sulla crisi demografica, natalità, ascoltate le donne. Come sapete, la settimana scorsa, mi sembra, ci sono stati gli stati generali della natalità. Insomma, il tema che è venuto fuori dagli interventi degli esponenti di governo, in primis appunto Giorgia Meloni, è la necessità di rilanciare il futuro demografico dell'Italia, ovviamente futuro demografico che deve basarsi sull'italianità, quindi sulla nascita di figli e figlie italiani e italiane, anche per evitare lo spettro della sostituzione etnica che appunto viene costantemente ritirato in ballo, con panel sulla riproduzione quasi interamente al maschile. Insomma, e quindi Natalia Spesi si lancia su questo tema. Poi vedremo in realtà un articolo dalle pagine interne del Domani su questo tema. Ma sulla prima pagina di Repubblica continuiamo, anche qui c'è Federica Pellegrini, sempre a firma propria, un articolo in cui anticipa la sua autobiografia. Pellegrini: la bulimia, così ho lottato contro il mio corpo. C'è poi le mappe di Ilvo Diamanti, che questa volta ci parla appunto, sempre andando a sondare l'opinione pubblica, della fiducia degli intervistati e delle intervistate nei confronti dell'Unione Europea e della guerra in Ucraina. Ci fidiamo dell'Unione, ma cala il sostegno all'Ucraina. La politica estera è diventata sempre più politica interna, motivo di polemica e divisione. È inevitabile, viste le tensioni prodotte e riprodotte da conflitti e ovviamente guerre che da tempo agitano il mondo intorno a noi, non lontano dai nostri confini. Questa è la sintesi delle mappe di Ilvo Diamanti, che poi continuano a pagina 15 della Repubblica. A quanto pare la fiducia massima nei confronti dei paesi stranieri va alla Germania, poi agli Stati Uniti, Regno Unito, Ucraina e Francia. Vabbè, insomma, secondo il sondaggio Demos, in un anno gli elettori di Lega e Forza Italia hanno cambiato di 4 punti il peso dei consensi relativi al conflitto. Il supporto agli Stati Uniti mai stato così alto, la Francia viene percepita come meno amica. Vabbè. Poi, continuando sempre sulla prima pagina di Repubblica, in realtà c'è un editoriale di Ezio Mauro che forse incredibilmente oggi vado a leggere. Nell'esercizio camuffato, la trincea etnica è il titolo dell'editoriale, insomma sulla prima pagina di Repubblica. Nell'esercizio camuffato dell'ideologia come arma politica, le parole hanno la funzione dell'avanguardia che esce allo scoperto per saggiare il terreno, misurare le resistenze del sistema, piantare le prime bandierine per contrassegnare gli spazi conquistati. Questo è l'inizio dell'editoriale, che poi continua a pagina 27 di Repubblica. Poi, se il campo è libero, dice Ezio Mauro, arriverà la politica occupando quegli spazi e traducendo in fatti quelle parole, spostando ogni volta più in là gli equilibri simbolici su cui si regge lo scambio quotidiano tra diritti e sicurezza, che è la base del contratto sociale tra il potere e il cittadino. Dunque, per quanto possa sembrare strano, quando il ministro Lollobrigida parla di etnia italiana da tutelare, non siamo davanti a una gaffe o un infortunio, bensì a un'esplorazione del territorio ideologico che può essere di volta in volta incorporato dalla moderna cultura di governo. Nemmeno l'ignoranza, subito invocata dal ministro di fronte all'eco negativa suscitata dalla sua recente denuncia sul pericolo di una sostituzione etnica in Italia, è una scusante. Anzi, prima di tutto perché viene esposta come una garanzia di innocenza, estranea alla competenza dell'elite e al sapere castale, e poi perché trasforma giudizi, timori e progetti dell'esecutivo in un moto dell'istinto, quindi una sorta di pulsione spontanea. In realtà l'operazione non è per nulla casuale, perché c'è del metodo in questa teoria. Senza bisogno di dirlo, prima di tutto si evoca un paesaggio pubblico italiano dove la compresenza dei migranti e degli indigeni prende inevitabilmente la forma del conflitto, come se i due soggetti non potessero fare a meno di contendersi quello spazio vitale su cui entrambi insistono. È una costruzione artificiale che non ha riscontro nella coesione sociale del paese, ma viene venduta dalla politica con già il sistema d'allarme incorporato, segnalando l'immigrazione come un pericolo costante che chiama in gioco la sicurezza della popolazione nativa, il suo futuro e addirittura il suo destino. L'immigrato dunque viene segnalato come portatore insieme di una minaccia, di una pretesa e di una sfida. Minaccia la nostra stabilità, pretende di coesistere su questo pezzo di terra che consideriamo nostro, sfida l'equilibrio tra i diritti e i doveri che abbiamo costruito sulla misura di noi stessi e che vorremmo gestire in esclusiva. Perché se l'etnia italiana ha bisogno di tutele, vuol dire che qualche soggetto estraneo è intervenuto a sbilanciare quel meccanismo a danno della popolazione italiana, defraudata della sua titolarità tradizionale e mutilata dei vantaggi di cui era abituata a godere. È il suggerimento governativo di considerare il migrante come l'ultima incarnazione dell'avversario. È il concorrente sociale, lo sfidante contemporaneo, cerca lavoro e quando lo trova lo porta via a noi, lavorando si stabilizza, dunque si insedia e da transitorio diventa un problema permanente, scopre che il lavoro crea diritti e crede che valgano anche per lui. La coscienza dei diritti suggerisce un'aspettativa di cittadinanza, quindi lui pretende di diventare come noi. Infine lavoro e cittadinanza lo portano fin sulla soglia del welfare, che se è la trasformazione della carità in solidarietà e della beneficenza in diritti, non può escludere proprio chi come lui ha più bisogno. È una concatenazione che va fermata, perché la crisi ha rovesciato il senso comune tradizionale. Oggi bisogna tener conto di una nuova gelosia delle tutele, di un inedito egoismo delle garanzie, di una privatizzazione delle spettanze, come se tutto questo dovesse essere esercitato con riserva, trasformando il diritto in privilegio. C'è un'altra concatenazione implicita alla base di questa visione, è quella che raffigura il migrante come un occupante, un abusivo, un clandestino, comunque deviante, quindi un nemico che turba con la sua stessa presenza l'ordine sociale, rompendo il filo identitario della comunità, facendoci sentire globalizzati a casa nostra, sconvolgendo i nostri punti di riferimento. Questa distorsione ideologica del problema si basa sull'ultimo nuovissimo comandamento: il migrante è portatore del peccato d'origine inemendabile ed è marchiato dalla colpa della povertà. che lo segna come membro di una classe per definizione subalterna, sterile dal punto di vista dei diritti, bandita nella sua aspirazione di emancipazione ed esclusa dalla concezione di libertà. Poiché la libertà dei diseredati passa attraverso la conquista di un minimo di condivisione, lo spirito dei tempi la rifiuta. Siamo arrivati al discrimine, che è il fondamento di questo nuovo concetto di società, l'invito a dividere, separare, scindere, distinguere tra le persone, attribuendo loro una categoria, catalogandole in gerarchia e disciplinandole su una scala che misura la differenza del loro valore sociale, quindi attribuisce una differente qualità alle diverse tipologie umane che ha creato in questa differenziazione, senza accorgersi che selezionando il migrante come diverso tra gli uomini e discriminandolo nelle sue aspettative, simmetricamente imprigioniamo anche noi stessi in una categoria ideologica da contrapporre nella sfida quotidiana del vivere. Diventiamo l'uomo bianco che certamente noi siamo, ma che non ci siamo mai accontentati di essere, l'indigeno italiano presunto titolare di supremazia, il portatore di diritti come retaggio che non nascono dalla libera dinamica sociale, dalla coscienza collettiva, ma da elementi primordiali come il sangue e il colore della pelle. Nella presunzione che proprio quegli elementi ci diano la potestà di selezionare gli altri, la facoltà di separarci da loro, l'autorità per classificarli e l'arbitrio per costruire con ciò una nuova gerarchia sociale che ci protegga, noi soli, naturalmente, invece di aumentare la cifra della libertà per tutti, unica vera garanzia di sicurezza nella democrazia. Allora, questo era l'editoriale di Ezio Mauro sulla prima pagina di Repubblica, contro, diciamo, molto critico nei confronti appunto della narrazione di destra sul pericolo dell'immigrazione, diciamo in alcuni suoi passaggi anche condivisibile, se non fosse che creare questa narrazione, a creare queste politiche divisive della coesione sociale in cui l'immigrato, la persona migrante anzi, viene presentata come una minaccia alla tenuta dello Stato, alla tenuta dell'Italia, non abbia contribuito in primis il centrosinistra dalla fine degli anni 90. Detto questo, ci prendiamo un'ultima piccola pausa e poi finiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Si risveglia la sete nel mattino, trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale. Risvegliata la sete, sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole.
Sale risvegliata la sete, sulla riva tornerà quando vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Prima le piante si abbandonano gli occhi asciugati dal sale per stendermi al sole. Prima le piante si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrona.
Allora, quando sono le 9 in punto, torniamo in voce. Questa è la rassegna stampa, ovviamente, di Radio Onda Rossa, gli 87 e 9 di ROR. Continuiamo, anzi concludiamo, con la lettura delle prime pagine di oggi, prima di addentrarci nella lettura di alcuni articoli dalle pagine interne, con il Sempiterno e Evergreen Messaggero. Messaggero apre con la Turchia, Erdogan e Kılıçdaroğlu verso il ballottaggio, testa a testa nella notte tra il presidente e il suo antagonista. Turchia, voti in bilico, si va verso il ballottaggio previsto il 28 maggio, testa a testa tra i due candidati. L'esito ufficiale solo nella notte, appunto, è arrivato, boom di affluenza, il flop dei sondaggisti. Poi c'è il G7 sulla salute, la lezione del Covid e l'importanza del sistema sanità. Questo è molto interessante perché viene lasciato spazio a Orazio Schillaci, appunto ministro della salute, che ci parla appunto del G7 sulla salute. Il G7 dei ministri della salute a Nagasaki, dice Schillaci, che si è svolto subito dopo la dichiarazione ufficiale di fine dell'emergenza sanitaria internazionale per SARS-CoV-19, è stata un'importante occasione di riflessione collettiva su un'esperienza drammatica che per 3 anni ha travolto in un vortice di lutti e sofferenza l'intero genere umano. Come delegazione italiana, dice Schillaci, come primo paese europeo chiamato a misurarsi da un giorno all'altro con un nemico sconosciuto, insidioso e letale, abbiamo portato il nostro contributo, che è stato soprattutto un invito ad analizzare con lucidità tutto ciò che ci ha insegnato la pandemia. E il primo insegnamento è che oggi viviamo il tempo della interconnessione globale anche sul piano sanitario, che le emergenze sanitarie non hanno confini nazionali e quindi è indispensabile affrontarle con un approccio coordinato e di collaborazione. La diffusione rapida e fuori controllo del virus ha dimostrato quanto siamo collegati e reciprocamente esposti come popolo globale. Inoltre la crisi sanitaria ha messo in luce grandi disuguaglianze sociali ed economiche che con comunità svantaggiate che sono state colpite in misura maggiore e più severamente. È stato come un terremoto che ha evidenziato le crepe del sistema e ci ha fatto capire che abbattendo le disuguaglianze si può non solo ottenere equità nell'assistenza, ma anche garantire meglio la sicurezza delle aree più sviluppate del pianeta. Abbiamo perciò sostenuto la necessità di una maggiore cooperazione internazionale per far fronte alla vulnerabilità delle diverse realtà territoriali e ribadito l'importanza di affrontare le disuguaglianze di salute garantendo l'accesso equo alle cure mediche. Ma il G7 di Nagasaki è stato anche l'occasione per un confronto sui diversi approcci all'assistenza sanitaria nelle singole realtà nazionali oltre che a livello internazionale. Per quanto riguarda l'Italia, possiamo affermare che con la pandemia si è ulteriormente rafforzata la convinzione che la salute pubblica è il fondamento di una società sana e il Servizio Sanitario Nazionale Universalistico è la colonna portante. Questa maggiore consapevolezza può essere considerata forse l'unica eredità positiva che il coronavirus ci ha lasciato dopo 3 anni di sacrifici e perdite di vite umane. Noi comunque lo sapevamo già che il Servizio Sanitario Nazionale Universalistico è la colonna portante della società, ma non importa, Schillaci l'ha scoperto dopo il Covid. Ma la pandemia ci ha fatto anche capire, senza mezzi termini, che è fondamentale investire nella prevenzione delle malattie e ha messo in evidenza la necessità di una solida infrastruttura sanitaria e di una risposta coordinata per proteggere la popolazione da rischi imprevedibili. L'altro aspetto non secondario da considerare nel ripercorrere i giorni e gli anni della pandemia è quello della resilienza e dello spirito di adattamento degli italiani. Vabbè, questo insomma lo possiamo saltare. Abbiamo anche capito che la scienza e la ricerca sono cruciali. L'accelerazione nello sviluppo di vaccini e trattamenti è stata possibile grazie all'impegno dei ricercatori e va bene. Il nostro governo, conclude Schillaci, ne ha piena consapevolezza e proseguiremo con convinzione su questa strada, quindi sulla scienza e la ricerca, investendo le risorse necessarie nell'innovazione tecnologica applicata alla medicina e nella formazione di nuove generazioni di medici e personale sanitario capaci di gestire con competenze e professionalità la transizione digitale, che rappresenta oggi la risposta più avanzata ed efficace ai problemi della salute pubblica in Italia e nel mondo. Vabbè, un articolo sufficientemente inutile. Andiamo avanti sulla prima pagina del Messaggero, perché c'è un articolo di Luca Cifoni sul lavoro. Cassa integrazione, è in arrivo la svolta, sarà cumulabile col lavoro temporaneo, il DDL assegno decurtato nei giorni di impiego, quindi continua, diciamo, il piano di intervento del governo dell'attuale Parlamento sulla riforma del lavoro. Svolta cassa integrazione, dice Luca Cifoni, cumulabile con il lavoro senza perdere l'assegno, pronto il provvedimento, l'ammortizzatore resta, sarà decurtato solo delle effettive giornate lavorate. L'articolo continua a pagina 9. Più facile lavorare in cassa integrazione senza perdere il diritto al trattamento. Il disegno di legge messo a punto per accompagnare il decreto già approvato dal governo a inizio mese contiene novità anche in materia di ammortizzatori sociali. Si tratta di una norma di semplificazione che guarda in particolare ai contratti di durata fino a 6 mesi, con l'obiettivo di favorire il reimpiego delle persone che stanno fruendo degli ammortizzatori sociali. Quando il nuovo provvedimento entrerà in vigore, o se il nuovo provvedimento entrerà in vigore, per questo tipo di rapporti non scatterà la sospensione del trattamento come prevista attualmente, ma la perdita del beneficio economico solo per le giornate effettivamente lavorate. Tra le conseguenze del nuovo assetto legislativo potrebbe esserci anche l'emersione di lavoretti, tra virgolette, che attualmente vengono svolti in nero durante il periodo di fruizione della cassa integrazione. Continuando sulla prima pagina del Messaggero, c'è appunto il tema della mini naja volontaria, l'annuncio di Meloni, il governo rilancia la leva volontaria di 40 giorni e si fa riferimento qui ovviamente alla dunata degli alpini a Udine. Ma in taglio medio il titolo, il Messaggero, parla invece di immigrazione, stop al grano, rischio migranti, con un'intervista al ministro degli esteri Tajani. Se si blocca il Mar Nero, in Africa milioni di vite in pericolo, 3 giorni per salvare l'intesa, ma i russi paralizzano tutto, piante dosi, missioni in Turchia. Questo è un po' l'articolo di sintesi, la sintesi degli articoli che occupano le pagine pagine 2 e 3 del Messaggero di oggi. A pagina 2, appunto, stop russo all'intesa, 3 giorni per salvare il grano dell'Ucraina, scadono i patti per far partire i beni alimentari nel Mar Nero, mediazione turca, Meloni a Zelensky, essenziale il rinnovo. Ci interessa leggermente di più, diciamo, pagina 3 invece del Messaggero, in cui c'è un'intervista di Francesco Bechis a Tajani: se si blocca il Mar Nero, nuova ondata di migranti. Quindi, appunto, la politica estera del governo italiano ruota molto intorno al tentativo di bloccare gli arrivi. Il vice premier: senza grano ucraino, milioni di vite a rischio in Africa, la via della seta, stiamo riflettendo su se rinnovarla. Allora, vediamo alcuni passaggi di questa intervista. Antonio Tajani: si parla ancora della Tunisia, continueremo a fare di tutto per sostenere la Tunisia, dice Tajani, sul piano economico, e invitiamo i partner europei a guardare la crisi di questo grande paese con occhiali africani, tra virgolette. Non si possono condizionare le riforme del presidente Sayed ai finanziamenti, devono andare di pari passo. L'Italia ha già dato 10 milioni di euro e altri 100 sono in arrivo. Siamo impegnati notte e giorno per aiutare a sbloccare i finanziamenti necessari, i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, ed evitare il collasso finanziario, ma al tempo stesso dobbiamo capire i tempi e le difficoltà della realtà tunisina senza impartire lezioni a un popolo che ci è amico. Sulla come frenare l'escalation migratoria, Antonio Tajani dice: deve intervenire l'Unione, non c'è altra scelta, siamo in una congiuntura senza precedenti, con la sovrapposizione di più scenari di crisi, dall'Afghanistan alla Libia, dalla Tunisia alla violenza di Boko Haram nel Corno d'Africa. Serve un piano Marshall europeo contro il cambiamento climatico e i suoi effetti destabilizzanti in Africa. L'Italia farà la sua parte con il piano Mattei. E il giornalista chiede: ci può spiegare in cosa consiste questo piano Mattei per l'Africa, un piano di sviluppo per il continente che comprende investimenti in settori critici come l'estrazione delle materie prime, accordi di cooperazione energetica, alcuni li abbiamo già firmati, dall'Algeria all'Etiopia, accordi win-win non predatori, cui potrebbero aggiungersi joint venture delle nostre aziende per la trasformazione delle materie prime in loco, quindi prendi un imperialismo economico. Tornando all'Ucraina, stiamo perfezionando l'ultimo decreto di aiuti militari, esamineremo le richieste e sulle munizioni ci muoveremo con l'Unione, e va bene. Poi c'è sempre a pagina 3 del Messaggero la missione di piante dosi in Tunisia. Disinnescare la Tunisia, è con questo obiettivo che oggi il ministro degli esteri, degli interni Piantedosi si recherà nel paese nordafricano. L'Italia è da mesi in prima linea per tentare di sbloccare la trattativa tra Tunisia e FMI per la concessione di un nuovo prestito, ma i tempi si allungano e con l'estate alle porte l'emergenza sbarchi sta diventando sempre più concreta. Il titolare del Viminale incontrerà il collega Kamel Fekhi, con il quale discuterà sul blocco delle partenze e sui rimpatri. La visita era prevista già verso la fine di aprile, insieme con la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson e con il ministro dell'interno francese, ma è saltata e ora Piantedosi tornerà a Tunisi per tentare di formalizzare ulteriori accordi. L'obiettivo, ha spiegato di recente il ministro, è quello di offrire alla Tunisia una collaborazione volta a frenare le partenze e fare in modo di facilitare la riammissione delle persone nel paese. Certo, bisogna vedere quale sarà la postura degli altri paesi europei, ma sono convinto che in questo modo potremmo dare anche l'idea di una compensazione di aiuto. In ogni caso, arrestare i flussi deve essere la prima azione che dovrà essere discussa. E voilà. Poi torniamo sulla prima pagina del Messaggero, c'è l'editoriale di Alessandro Campi, il pluralismo che occorre nel dibattito del paese. Si parla qui delle nomine, del totonomine, del cosiddetto spoil system. C'è poi la fotonotizia di centropagina dedicata alla cronaca sportiva e poi un articolo sullo stupro ad Anzio. Anzio parla il papà della ragazza stuprata, si auguri l'arresto, caccia al violentatore, il genitore della 19enne, se lo scopro non rispondo delle mie azioni. Quindi, diciamo, una summa di patriarcato e paternalismo per cui appunto subentra il padre a proteggere la figlia e a vendicare lo stupro. C'è poi un articolo appunto di cronaca, il bambino è autistico e il prete lo esclude dalla comunione. Poi un altro articolo sempre di cronaca, Ponza, uno squarcio nella super barca, paura a mezzanotte, incidente alla regata dei Tre Golfi, paura nella notte a Ponza, immediati i soccorsi, salvo l'equipaggio. E direi che con la prima pagina di Repubblica, sì, di Repubblica, del Messaggero, dove anche qui c'è la biografia di Federica Pellegrini, vita d'oro, allenando i muscoli e la mente, altre notizie calcistiche, possiamo insomma chiuderla qui, poi vedremo se nelle pagine interne c'è qualcos'altro da andare a vedere. Prima di prenderci una piccola pausa che spezza la prima parte dalla seconda parte della rassegna stampa, diamo un'occhiata alle altre prime pagine di oggi, a parte quelle che abbiamo già visto. Ci sono poi giornali di area, possiamo dire centrodestra, che festeggiano l'addio di Fazio alla RAI, Libero, quelli che se ne vanno, che bel tempo che fa, la fotonotizia di centropagina, e poi appunto Giorgia Meloni col berretto, col cappello insomma degli alpini. Matteo, piante dosi e piani del Viminale, 6.000 agenti in più per ripulire le città, caos in Turchia, Erdogan verso il ballottaggio. E c'è poi un articolo di Sallusti, vince il fisico Giorgio Parisi, assegnato il Nobel dei tromboni. Il Giornale, i martiri immaginari, Fazio e Littizzetto, i due artisti lasciano la RAI per un ricco contratto a Discovery, la sinistra grida all'epurazione, bufera sul tweet di Salvini. C'è poi anche qui la foto di Giorgia Meloni col berretto, Meloni visita e vertice da Berlusconi, a Udine dagli alpini poi in ospedale, anche Salvini al San Raffaele. C'è poi la Turchia, Turchia al ballottaggio, Erdogan ora è avanti con l'ombra dei brogli, assalto mediatico, voci, fango e veleni vogliono riscrivere la storia di Giorgia. Il Fatto Quotidiano, Francesco le canta Zelensky, le armi distruggono la pace, questo è il titolo di apertura. Santa Sede irritata per il no di Kiev alla mediazione con Mosca. C'è poi un articolo sui paradisi fiscali, la lunga vita dei paradisi fiscali da 1.000 miliardi di dollari, e poi niente, insomma queste un po' le principali notizie sul Fatto, insieme alla scarsa affluenza alle elezioni amministrative. Andiamo avanti, la verità insomma la salterei. C'è invece il Domani. Il Domani apre sempre con un doppio articolo, come di consuetudine, stragi, misteri e mandanti, a 30 anni dalla guerra di Cosa Nostra lo Stato si indaga ancora sulla politica, i PM di Firenze puntano a Berlusconi e Dell'Utri. L'altro articolo invece è di Emanuele Felice, economista, sulle riforme istituzionali. C'è una riforma a cui tutta l'opposizione può dire sì, le virtù del cancellierato. Quindi qui si entra nel merito dei vari modelli proposti e eventualmente opzionabili per quanto riguarda la riforma costituzionale. Questo dice Emanuele Felice nell'articolo di prima pagina del Domani. Le riforme del governo sono solo un diversivo, può darsi, ma è bene che le opposizioni affrontino questo snodo con le idee chiare, data l'importanza delle nostre istituzioni. Il presidenzialismo o semi negli ultimi anni ha mostrato forti limiti, in Brasile con Bolsonaro, negli Stati Uniti con Trump, ma anche in Francia le cose non vanno certo bene. Il punto è che le società occidentali sono oggi molto più polarizzate che in passato, soprattutto per l'aumento delle disuguaglianze, ma anche per ragioni culturali. Con il presidenzialismo la lotta politica coinvolge direttamente il vertice dello Stato e si perde quindi la massima istituzione di garanzia. L'Italia è anch'essa una società molto polarizzata, sia sul piano socio-economico sia su quello politico-culturale. Il presidenzialismo ci esporrebbe ai rischi di una deriva in cui chi vince prende tutto, e probabilmente condurrebbe anche a un aumento della conflittualità interna, politica, sociale e culturale. L'elezione diretta del Premier, come ad esempio il Sindaco d'Italia, si espone alle stesse critiche, solo un po' attenuate. È evidente che il Presidente della Repubblica ne uscirebbe gravemente indebolito, inoltre avremmo un esecutivo dell'esecutivo molto più forte del Parlamento. Noi però sperimentiamo già da diversi anni uno svilimento della funzione legislativa rispetto al governo. Decretazione d'urgenza, ricorso frequente alla fiducia, mali evidenziati più volte da Sabino Cassese, che in questo modo probabilmente peggiorerebbero. Se l'obiettivo delle riforme è avere governi più stabili, coesi ed efficienti, allora una soluzione che non abbia queste indicazioni esiste è il cancellierato sul modello tedesco con la sfiducia costruttiva. Il Premier ha la possibilità di revocare i ministri e il Parlamento può mandarlo a casa solo se c'è già l'accordo su un altro governo. In Germania questo modello funziona bene, ma funziona bene anche perché è parte di un assetto più ampio. In Germania vige un sistema proporzionale di ripartizione dei seggi con sbarramento al 5% e con una certa possibilità di scegliere gli eletti in una quota uninominale. Vi sono poi regole chiare sulla trasparenza e la democraticità dei partiti e sul loro finanziamento. Vi sono sì due camere con funzioni diverse, ma quella a elezione diretta e che esprime la fiducia, il Bundestag, ha ben 736 membri. È un assetto dietro cui c'è anche un'idea di società più inclusiva e al tempo stesso più efficiente. Probabilmente tutte le opposizioni avrebbero interesse ad attestarsi su questo modello. Questo era l'articolo di Emanuele Felice sulla prima pagina del Domani, che quindi di fatto si inserisce in questo dibattito sulle riforme istituzionali, diciamo supportando la possibilità dell'introduzione di un cancellierato sul modello tedesco. Comunque, appunto, come dicevamo prima, di questo tema continueremo a parlare a lungo in vista appunto di una proposta esplicita di riforma costituzionale da parte del governo Meloni. Adesso, quando sono le 9:19, ci prendiamo una pausa e poi continuiamo con la lettura di alcuni articoli delle pagine interne dei giornali.
may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. My love, my love, my love. She bruises calls, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. But please don't go. I love you so, my love.
Please break my heart.
Allora, quando sono le 9.31 torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Qui in radio ci sono già i compagni dello spazio comunicazioni che dalle 11 ci accompagneranno nella scoperta dell'agenda settimanale di questa città, lasciando spazio prima dalle 10 a un redazionale di cui poi insomma vi parleremo fra poco. Intanto continuiamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne dei giornali. Iniziamo dalla Stampa, che dedica l'intera pagina 12 al tema della natalità e diciamo più o meno in generale ai diritti civili. Crociata sulla maternità surrogata, Lega e Fratelli d'Italia stop alla barbarie. Cosa è successo? È successo che ieri era la festa della mamma, questa celebrazione insomma dal gusto nazional popolare familista, e la ministra Roccella è intervenuta, insomma ha colto l'occasione di questa celebrazione per parlare di GPA. Nel giorno della festa della mamma la destra lancia una raccolta firme, il Carroccio 50.000 adesioni ma online sono 2.400. Il weekend non è casuale, dice Serena Riformato a pagina 12 della Stampa. Sull'onda della settimana degli stati generali della natalità, Lega e Fratelli d'Italia scelgono la festa della mamma per rilanciare la propria crociata contro la maternità surrogata online e nelle piazze da sabato 13 maggio. I due partiti di maggioranza stanno raccogliendo firme con il comune obiettivo di rendere la gestazione per altri, che è già illegale in Italia, un reato universale e dunque punibile anche se commesso all'estero. Donne e bambini non si vendono, non sono in vendita, il commento di Salvini su Twitter per promuovere i 600 gazebo sparsi per il paese. A sera il Carroccio sostiene di aver raccolto nelle piazze 5.000 firme contro la barbarie dell'utero in affitto, questo è il virgolettato, mentre il contatore online si ferma a circa 2.400 adesioni. Anche la ministra per la famiglia Roccella, per la festività in onore delle madri, parla di maternità minacciata da una cultura che ne ha dimenticato il valore sociale, scrive su Facebook, da un'organizzazione del lavoro che spesso la penalizza, da tempi e spazi urbani che non la facilitano e infine da un mercato globale in cui gli ovociti si possono vendere e l'utero si può affittare come se il corpo femminile fosse un semplice bene di consumo. In un'intervista alla Stampa Roccella ha rivendicato l'utilizzo dell'espressione utero in affitto per sottolineare il passaggio di denaro e il contratto che rende in pratica, secondo la ministra, un rapporto di mercato mentre Lega e Fratelli d'Italia raccolgono le firme. Alla Camera in realtà è in fase avanzata e continua il percorso della proposta di legge a firma della deputata meloniana Carolina Varchi per estendere la punibilità del reato di surrogazione della maternità ai fatti commessi da un cittadino italiano all'estero, il commercio di gameti ed embrioni provenienti da altri paesi. Scelto il testo base, martedì 16 maggio scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti. Salvini sul tema continua a tirare in ballo la segretaria del Partito Democratico. Mi piacerebbe che Elly Schlein chiarisse, dice, perché pensare che una donna possa noleggiare o comprare un bambino è follia. La replica arriva dal capogruppo alla Camera Chiara Braga: noi non abbiamo presentato alcuna proposta di modifica della legge 40, chiarisce la deputata Dem, legge 40 del 2004 ovviamente, che regola tra le altre cose anche la surrogazione di maternità, ma ci opponiamo strenuamente al tentativo che la destra sta facendo di introdurre un reato universale che non avrebbe alcuna possibilità di applicazione. La senatrice del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone lancia invece una proposta per permettere alle donne malate di diventare madri, la gravidanza solidale per altri gratuita, che poi insomma è quello che propone l'associazione Luca Coscioni, perché nel nostro paese la commercializzazione della maternità è un reato secondo la legge 40, ma i percorsi gratuiti e solidali in Italia non esistono e perciò vanno costruiti e pensati, così scrive la senatrice. Sempre sulla stessa pagina, cioè a pagina 12 della Stampa di oggi, c'è poi un'intervista ad Alessandro Zan, che sappiamo essere un deputato insomma PD e anche prima firma del DDL sull'omo lesbo bitransfobia, poi naufragato al Senato un paio di anni fa, o ottobre dell'anno scorso, era già insomma mi perdo nella scansione temporale. L'intervista è a firma di Flavia Amabile. Il PD smetta di balbettare sui diritti civili, serve chiarezza. Il deputato Dem, promotore del DDL contro l'omotransfobia, omo-lesbo-bitransfobia, diciamo, la disobbedienza civile invocata da Zagrebelsky è necessaria, con tanto di foto del deputato PD con dietro una bandiera rainbow. Per il PD non è più il momento di balbettare sui diritti civili, lo assicura Alessandro Zan, deputato del PD. Il messaggio rivolto al Parlamento è giusto, bisogna sapere però che la maggioranza che governa questo paese è omofoba. Il messaggio rivolto al Parlamento a cui fa riferimento Zan è quello, insomma, la richiesta dei sindaci di approvare una legge per non discriminare i figli delle famiglie arcobaleno. È una destra, continua Zan, che usa i diritti civili come oggetto di scontro politico, che sta attivando campagne di odio nei confronti di comunità LGBTQ+. Quindi non vedo come il Parlamento con questa maggioranza possa approvare una legge per riconoscere fin dalla nascita i figli delle famiglie arcobaleno. È una dichiarazione di resa? Chiede Flavia Amabile. Assolutamente no. Come PD abbiamo presentato una proposta sostenuta dalle famiglie arcobaleno che prevede il matrimonio egualitario, le adozioni per coppie dello stesso sesso e single e il riconoscimento alla nascita dei figli delle famiglie omogenitoriali. Ci sono anche proposte dei 5 Stelle e di altri partiti dell'opposizione. Cercheremo di coordinare tutte le forze per incalzare la maggioranza. Ma come? Chiede Flavia Amabile, facendo il lavoro parlamentare con tutti i mezzi a disposizione, pur non avendo i numeri per una legge. L'obiettivo deve essere di non permettere che i riflettori si spengano e di sottolineare che i figli di Meloni, Salvini e di Piantedosi hanno più diritti dei figli delle famiglie arcobaleno, ma poiché i diritti sono garantiti dalla Costituzione a tutti, vuol dire che oggi in questo paese ci sono dei figli di serie A e figli di serie B. Se i diritti non sono per tutti, sono privilegi. Bisogna essere consapevoli che i selfie che Meloni e Salvini si fanno con Orban non sono un semplice gesto di simpatia, corrispondono a un patto politico. Orban ha già cambiato la Costituzione, affermando che il matrimonio può avvenire solo tra un uomo e una donna. L'ultima legge approvata introduce la delazione attraverso denunce anonime per segnalare alle autorità le famiglie omogenitoriali. Era quello che avveniva con gli ebrei durante il fascismo. Il network delle destre è molto forte e organizzato. Giorgia Meloni non si muove da sola, ma agisce nel mondo insieme a queste forze sovraniste omofobe. Sulla disobbedienza civile invocata da Zagrebelsky, Zan dice che è un invito molto importante. Ricorda che l'articolo 3 della nostra Costituzione afferma che i cittadini hanno gli stessi diritti e pari dignità sociale. La Corte Costituzionale infatti ha sollecitato il Parlamento a legiferare affinché i figli delle coppie omosessuali non siano discriminati. Siamo tutti chiamati a continuare questa lotta che sappiamo essere giusta contro lo stigma lanciato dal governo Meloni contro dei bambini considerati diversi. Oggi questo sarebbe impensabile, dice appunto, diversi come un tempo era per i cosiddetti figli della vergogna che nascevano fuori dal matrimonio tradizionale. Oggi questo sarebbe impensabile, deve diventare impensabile che ci sia uno stigma per i figli delle coppie omogenitoriali. In passato il PD ha balbettato, ma se è arrivata ad essere il PD di oggi con una leader femminile e femminista come Elly Schlein è perché c'è necessità di chiarezza sui diritti civili e sociali che devono tenersi per mano. Ora non ce ne saranno più di cose di balbetti e noi vediamo un po' cosa succederà. E sempre sul tema appunto genitorialità, passiamo invece al Domani, che a pagina 6, a pagina 6 ospita una inchiesta sostenuta dai lettori a firma di Eleonora Voltolina sulla PMA, la battaglia delle donne single. La maternità è diritto di tutte. Per chiudere il fertility gap bisognerebbe aiutare a diventare madri chi non ha un partner al proprio fianco. In Italia è una scelta ostacolata, manca la possibilità di accedere alla PMA, cioè procreazione medicalmente assistita, che è una pratica appunto considerata legale dalla legge 40 del 2004, ma aperta solamente alle coppie eterosessuali sposate o conviventi. volete risolvere il problema del calo delle nascite, così inizia l'articolo di Eleonora Voltolina sul Domani, aiutate le single che desiderano un bambino a diventare madri. La proposta inusuale lanciata dalla giornalista Martha Gill sul quotidiano inglese The Guardian ha come punto di partenza il fertility gap, il divario tra figli desiderati e figli avuti. Le donne hanno oggi più soldi e la scelta è scelta di sempre, ma per qualche ragione non riescono a fare il numero di figli che vorrebbero. Passati in rassegna i classici freni, carenza di servizi, contraccolpi in ambito professionale, eccetera, Gill arriva a quello che a suo avviso è il cuore del problema, il fatto che in amore le donne per fortuna si accontentano sempre di meno e quindi è sempre più difficile trovare l'uomo giusto con cui formare una famiglia. Vabbè, già l'incipit di questo articolo abbastanza noioso e sconcertante. La soluzione è sostenere chi rompe gli indugi e un figlio se lo fa per conto proprio, eppure la maternità da single è ancora incredibilmente difficile, da un certo punto di vista anche socialmente penalizzata, conclude la giornalista. I politici farebbero bene a riflettere su come supportare meglio le madri single, rendetele il target e vedrete che il tasso di natalità crescerà. Le donne interessate a diventare madri senza un partner non sono moltissime, anche per i pregiudizi della società. In Italia in particolare c'è un giudizio morale negativo su una scelta del genere e questo è un elemento che può frenare, sottolinea Manuela Naldini, ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Torino. Anche se a livello politico si decidesse di offrire un sostegno a tipi di genitorialità diversi dallo standard, con tutta probabilità non ci sarebbe un'impennata di madri single. Anche perché fare figli è particolarmente costoso e oneroso nel contesto italiano. È difficile essere genitori in due, figuriamoci in uno. E vabbè. L'Istat non è in grado di dire quanti neonati vengano riconosciuti all'anagrafe solo dalla madre, né quanti siano le donne diventate madri da single nel gruppo delle famiglie monogenitore. Un segmento di popolazione che esiste nelle rilevazioni, ma che mischia a casaccio ragazze madri, persone vedove, separate, divorziate, madri single. Sulla fecondazione l'articolo continua: la strada della maternità da single sarà ardua anche dalla legge, nessuno può adottare o intraprendere un percorso di PMA, la procreazione medicalmente assistita se non è in coppia eterosessuale, la scelta dell'ordinamento italiano ma è messa in dubbio dalla Corte Costituzionale di un modello ideale di famiglia con una doppia genitorialità di tipo uomo-donna, spiega l'avvocato Vincenzo Miri, presidente della rete LEMF. Rispetto alla legge 40 del 2004, che ancora regolamenta l'accesso alla PMA, le donne single non solo hanno il problema di non essere in due, ma anche quello di non essere quasi mai fisicamente sterili, perché il ricorso alle tecniche di PMA è consentito solo in caso di una diagnosi di infertilità. Rete Lanford ha formulato una proposta di legge, che è la stessa che citava prima Zan, tra l'altro, per permettere anche a donne single e coppie lesbiche di accedere alla PMA, come accade già in molti paesi che riconoscono l'infertilità cosiddetta sociale, ma in realtà basterebbe riportare la scelta tutta sul terreno dell'autodeterminazione alla riproduzione e ampliare i requisiti soggettivi di accesso. Va bene, insomma, questo era un po' un articolo sulla questione fertilità, maternità e genitorialità non contemplati in questo dibattito, appunto, sulla crisi demografica. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi concludiamo la rassegna stampa di oggi con la lettura di un altro paio di articoli e soprattutto la cronaca locale.
Je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau. Une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps. Que quand
poitrine, perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau. Une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant.
9:47, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Si sta per concludere, insomma, la rassegna stampa di oggi, lunedì 15 maggio. Passiamo brevemente alla Repubblica, che alle pagine 6 e 7 dà spazio a un approfondimento purtroppo etichettato come l'emergenza, perché in realtà non si tratta, come spesso accade, di un'emergenza, riguarda appunto l'edilizia residenziale pubblica. E il disagio abitativo in Italia, il buco nero delle case popolari, poche, fatiscenti, spesso vuote, e con 400.000 famiglie in attesa, solo il 2% va a nuovi inquilini. Questa è un'inchiesta firmata da Filippo Santelli per appunto Repubblica, accompagnato da tutta un'infografica molto accattivante sul disagio abitativo in Italia, che riguarderebbe, secondo le stime di Nomisma, 26 milioni di famiglie, di cui 1,7 milioni in disagio acuto e grave. Si chiama primo accesso, ma per Giancarlo Fabrizi e sua madre Sabina significa l'opposto. Quindi qui iniziamo con la cronaca di uno sgombero. L'emergenza abitativa dell'Italia si misura in questa differenza tra il numero crescente di persone che non possono permettersi una casa e la capacità sempre minore dello Stato di garantirgliela. Un'analisi del 2020 di Nomisma e Federcasa stimava 1,5 milioni di famiglie in disagio abitativo grave o acuto. Ma la situazione sta peggiorando ora che gli aiuti Covid finiscono, gli sfratti sospesi ripartono. Il governo Meloni, alla ricerca di risorse per le sue promesse elettorali, ha deciso di non rifinanziare il fondo affitti che sosteneva migliaia di persone in difficoltà. A fronte di questo bisogno, le case popolari sono appena 800.000, tre quarti di proprietà delle regioni e il resto dei comuni, circa il 3% delle abitazioni italiane, uno dei dati più bassi in Europa. E anche qui la tendenza peggiora, sempre di più restano vuote, oltre una su 10, vista la cronica assenza di risorse per manutenzione e ristrutturazioni. Di quelle che restano, una manciata viene riassegnata ogni anno a nuovi inquilini. Il risultato, stima un'addetta ai lavori, è che almeno 400.000 nuclei restano in lista d'attesa, senza contare chi neppure presenta domanda, scoraggiato o invisibile. E così il nodo di un'edilizia pubblica lasciata per decenni a se stessa arriva al pettine. All'inizio degli anni 90 il paese dei tanti proprietari di casa, forse illudendosi, non servisse più, abolì il GESCAL, il fondo che finanziava le abitazioni popolari contrattenute in busta paga. Patrimonio e competenza furono trasferiti alle regioni, le cui aziende casa avrebbero dovuto sostenersi grazie ai canoni. Un'eccezione rispetto al resto d'Europa, dove si parte valutando i costi di gestione da un lato e stabilendo le tariffe per l'utenza dall'altro, con lo Stato che mette la differenza. Eccezione diventata circolo vizioso: man mano che gli inquilini sono diventati più poveri, il canone medio si è abbassato e le morosità sono salite, costringendo gli enti a vendere case per salvare i conti, ma finendo per esacerbare il problema. Oltre che economico, il fallimento è nel modello, nato non per occuparsi di persone, bensì per gestire un'infrastruttura e ancora di competenza di quel ministero. Era pensato per un'Italia perché non c'è più, che doveva mettere un tetto sulla testa delle famiglie operaie che arrivavano in città, spiega Raffaella Saporito, che insegna public management alla Bocconi. Molte abitazioni restano all'inquilino a vita e magari vengono ereditate dai figli. Il risultato è che in tante case popolari vivono persone selezionate 30 anni fa che non rappresentano la fascia più estrema del disagio. Il PNRR, vediamo il PNRR come incide su questa situazione. Vediamo un attimo. All'edilizia pubblica in asfissia, il PNRR offre un po' d'ossigeno. Nel capitolo sono entrati 159 progetti, tra cui 8 pilota, dalla riqualificazione delle baraccopoli sorte a Messina dopo il terremoto a quella di un'area a sud-ovest di Milano. Ma oltre ai primi ritardi dei bandi segnalati dalla Corte dei Conti, alla fine le unità abitative nuove ristrutturate saranno appena 16.500, di cui solo 11.143 di vera e propria edilizia pubblica. Non è un problema di soldi, dice Saporito della Bocconi, abbiamo 200 miliardi e ne abbiamo dati 3 alla casa, dedicandone di più agli stadi, senza contare tutti i bonus edilizi, un'occasione mancata per assenza di visione, perché le politiche abitative sono senza mamma e papà. È nelle grandi città che i fronti dell'emergenza casa stanno esplodendo, i più poveri che rischiano di non avere un tetto, gli studenti in tenda, la classe media che non riesce più a comprare. Non a caso a marzo 11 assessori alla casa di altrettante amministrazioni di centrosinistra hanno siglato un manifesto per il rilancio delle politiche abitative. Sia a Milano che a Roma le giunte stanno approvando piani che prevedono l'incremento degli alloggi pubblici. Per ora l'esecutivo Meloni ha parlato poco di casa, l'unico punto su cui la premier è intervenuta, un cavallo di battaglia, sono le occupazioni, a cui ha assicurato giorni contati. In Parlamento ci sono due disegni di legge che inaspriscono le pene per chi occupa immobili e facilitano sgomberi e sfratti. Quanto al diritto all'abitare, però, l'unico intervento è stato prosciugare da 300 milioni a zero il fondo per affitti e morosità incolpevole. Ora che il tema è sotto i riflettori, il ministro per le infrastrutture Salvini, titolare del dossier, ha promesso un grande piano per la casa. Se e quando lo scriverà dovrà fare i conti con una realtà imbarazzante per la sua maggioranza, parte consistente delle famiglie in povertà abitativa è composta da stranieri regolarmente residenti in Italia. Questo era il dossier, insomma l'inchiesta di Repubblica sulla questione dell'emergenza affitti, dell'emergenza a casa. Passiamo in volata velocemente alle cronache locali, la cronaca di Roma del Messaggero, adolescenti allarme anoressia, questo tema dei disturbi alimentari insomma mi sembra che torni spesso anche oggetto di disegni di legge da parte del governo. Studio del bambino Gesù a Roma, 35.000 minori soffrono di disturbi alimentari. I medici, i ragazzi sono sempre più soli e a disagio all'onda lunga del Covid. Poi le elezioni amministrative, comuni, affluenza in calo, nel Lazio ha votato il 45%, poche altre notizie di rilievo. Vediamo un po' nelle pagine interne se c'è qualcosa di più interessante, a parte appunto l'emergenza disturbi alimentari. C'è la nuova Tor Vergata, accordo con l'ANAS, 24 milioni per le strade, i progetti per il Giubileo, il Campidoglio firma la convenzione, cantieri al via a giugno per il collegamento con la Roma-Napoli. Settimana da incubo per la metro B, la revisione dei treni dimezza le corse, comunali affluenza flop nel Lazio alle urne il 45%. Da considerare che i comuni in cui appunto si votava ieri e oggi con oltre 15.000 abitanti includono Fiumicino, Pomezia, Rocca di Papa, San Cesario, Santa Marina e la Valmontone e Velletri, ma anche tanti articoli comuni con meno di 15.000 abitanti. Poi continuiamo, vediamo se c'è qualcos'altro di rilevante. No. Niente, qualche furto di auto e niente più. Poi passando invece alla cronaca di Roma di Repubblica, il liceo che non vuole i soldi del PNRR, il consiglio d'istituto dell'Albertelli rimanda indietro 275.000 euro, computer no grazie. Questo è un articolo di Valentina Lupia, pagina 2 della cronaca di Roma di Repubblica. I genitori del consiglio d'istituto del liceo dell'Esquilino bocciano i progetti finanziati con fondi europei, dotazioni che puntano sul lato ludico e minano la professione degli insegnanti. Questo accade il 4 maggio quando il Consiglio discute due progetti previsti dal piano scuola 4.0. Il primo prevede la realizzazione di 3 laboratori per le professioni digitali del futuro, il secondo una web radio e attività per la produzione di contenuti creativi, mentre il secondo progetto classe è pensato per trasformare 20 aule attraverso una strumentazione moderna digitale che favorirebbe l'inclusione e la collaborazione tra pari. Ma dopo un'approfondita discussione i due progetti sono stati respinti. Le ragioni di chi ha votato no appaiono per lo più ideologiche agli occhi di tante altre famiglie che invece avrebbero voluto vedere quei soldi investiti nella scuola. Poi la Repubblica Roma continua con l'idroscalo verso la rinascita. Le 400 famiglie che dagli anni 60 vivono alla foce del Tevere si preparano al cantiere, 3 anni per chiudere, ma i tentativi di rigenerazione di un'area priva di servizi sono sempre falliti. Il progetto di un quartiere ecosostenibile fatto di villette. E niente, insomma, questo un po' la cronaca di Roma di Repubblica. Nuova ZTL fascia verde, 650 tassisti infuriati si rivolgono al TAR, centinaia di conducenti di auto bianche costrette a cambiare vettura a causa del provvedimento, il ricorso verrà discusso entro 2 mesi. Poi casi di bullismo a scuola. E laureati, colf, partite IVA, un esercito di sommersi, 420.000 lavoratori senza regole e tutele. E insomma, questa era la cronaca di Roma di Repubblica. Infine, con questo chiudiamo la cronaca di Roma del Corriere della Sera. Romani, il reddito cresce, supera i livelli pre-Covid, studio della CGIL, il 39% nella soglia di povertà, comunali, affluenza in calo nei seggi di tutta la regione. C'è poi appunto la cronaca sportiva, i redditi più alti, appunto lo studio della CGIL a Flaminio, Parioli, Fleming e Salario, veramente incredibile, soglia della povertà a Mostacciano e Primavalle nelle zone est della città. E va bene, da Latina a Fiumicino affluenza in calo nel primo giorno di voto, e poi insomma veramente poco più. Con questo io chiuderei insomma la rassegna stampa di oggi quando sono le 9.58. A breve lascerò lo spazio a un redazionale sul Kurdistan e poi alle 11 lo spazio comunicazioni. Invito chiunque all'ascolto a continuare a rimanere sintonizzato sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, a seguire il palinsesto della radio, a sottoscrivere il radio abbonamento. Auguro a tutti e tutte e tutte una buona giornata, soprattutto a chi ci ascolta privato della propria libertà. Libertà.